Va ora in onda Parliamo di musica, antologia personale di varietà, novità, interpreti e umanità varia a cura di Alberto Battisti.
Cari amiche, cari amici, un saluto da Alberto Battisti, da Giovanni Mori che ci segue in cabina di regia. L'argomento del giorno non può essere purtroppo altro che quello di un ricordo di Maurizio Pollini, che ci ha lasciato sabato scorso e che ha lasciato un grande vuoto nella musica italiana e nella musica internazionale. È stato uno dei grandissimi protagonisti non soltanto del pianoforte, ma proprio della cultura musicale del secondo Novecento e di questi primi due decenni del 2000. È uno di quei personaggi che davvero incidono non solo come figura di interprete, ma proprio come una sorta di guida anche morale, se vogliamo, certamente una guida rigorosa, che aveva idee assolutamente precise sulla funzione della musica e sul paesaggio, diciamo così, della interpretazione, del ruolo dell'interpretazione musicale anche nella società. Ricordiamo il suo impegno politico, il suo impegno sociale, l'invenzione insieme a Claudio Abbado e negli anni della direzione artistica del grande direttore della Scala, di questi concerti per lavoratori e studenti, i concerti portati nelle fabbriche. C'era un entusiasmo anche di uscire dai templi della musica e di avvicinare, per così dire, le masse, soprattutto le masse lavoratrici, con una ben precisa ideologia dietro, alla fruizione della musica, al piacere della musica, alla cultura musicale in generale. Non è stato soltanto un interprete, è stato anche davvero un vero e proprio protagonista della politica culturale degli anni 60, 70 e 80. Dopo questi temi si sono poi stemperati, la musica italiana ha perso molto di questa energia sociale e siamo ritornati un po' alle vecchie liturgie, se vogliamo. Quell'entusiasmo, che era un entusiasmo certamente ideologico, non ha avuto tutto questo seguito, però ha lasciato dei semi sicuramente che hanno reso disponibile un patrimonio così importante e fondamentale a un numero maggiore di persone, anche se non a tutti, perché su questo c'è un grande deficit di natura scolastica. L'istruzione non prevede nel nostro paese che la musica, intesa proprio come conoscenza di un repertorio, conoscenza di una letteratura, conoscenza di una grande vicenda artistica, di secoli di questa vicenda artistica, faccia parte di quello che è il patrimonio fondamentale di ogni cittadino. Si deve sapere chi è Ippolito Nievo o Giosuè Carducci quando si esce da un liceo, ma si è legittimati a uscire da un liceo senza sapere chi è Beethoven o chi è stato Mozart o chi è stato Bach o Giuseppe Verdi, visto che siamo in Italia, magari Claudio Monteverdi, anche Giacomo Puccini o Gioacchino Rossini. Ora, per un cittadino del mondo forse è più importante Giuseppe Verdi di Ippolito Nievo, va detto, così è dal 1861, da quando questo Stato è stato unito e da quando Francesco De Santis, che Dio l'abbia in gloria, è stato il primo ministro della pubblica istruzione, che si perpetua questa legittimata dallo Stato assenza della musica e della cultura. E quindi le cose non possono andare troppo bene, perché uno Stato che non apre il proprio patrimonio, la propria storia della musica ai propri cittadini, non ritiene che sia necessario per la loro crescita, è uno Stato che compie un'azione semplicemente criminale, non c'è altro aggettivo. Detto questo, dal 1861 a oggi, non sono io l'unico a dirlo naturalmente, ma ecco, Pollini ha dato un contributo certamente a questa supplenza di fronte a un gigantesco vuoto, ed è diventato un personaggio che è riuscito a incidere, come dicevo, nella società italiana in misura ben maggiore rispetto a quella di un, per quanto straordinario, semplice interprete di pianoforte. Il pezzo che abbiamo ascoltato è un po' indirizzato a questa figura a questo ruolo, a questa statura, potremmo dire anche morale, di Maurizio Pollini. Fra luci e ombre, ben inteso, perché è anche stato strumento e interprete di una certa visione, che era una visione che escludeva comunque altri dalla necessità dell'ascolto, o meglio dalla partecipazione a un paesaggio il più ampio possibile delle diverse voci, per esempio della musica contemporanea. Questa esclusione è un'esclusione altrettanto ideologica e che ha delle conseguenze gravi comunque nella vita musicale di questa nazione e anche d'Europa tra gli anni 60, 70 e 80, sempre quegli stessi anni. Cioè, la musica non può essere poi chiusa da alcuni ed aperta ad altri. Ma in questo Maurizio Pollini ha certamente con convinzione interpretato la sua parte e si è messo, come dire, a essere strumento di una precisa idea, che è quella appunto del pensiero dominante, pensiero conforme di tanta musica contemporanea del Novecento. Il mito di Pollini nasce, come tutti sanno, nel 1960. Nasce in occasione della sua straordinaria, sbalorditiva vittoria nel marzo di quell'anno al concorso Chopin di Varsavia, quando uno dei giurati, certamente il più illustre, Arthur Rubinstein, dice a tutta la giuria e comunica ufficialmente anche alla stampa che questo ragazzo suonava meglio di tutti quelli che stavano seduti in giuria. E questo ragazzo appunto era Maurizio Pollini, e vorrei farvi ascoltare l'esecuzione dal vivo del concerto finale, che prevede, come sempre accade nel concorso, il primo concerto in mi minore opera 11 di Chopin per pianoforte e orchestra. In questo caso sentiamo il terzo movimento, il Rondò, con l'Orchestra Filarmonica di Varsavia diretta da Jerzy Katlewicz e Maurizio Pollini, naturalmente 18enne, al pianoforte. Thank you. ancora oggi si rimane sbalorditi dalla precisione, dalla chiarezza, dal dominio, senza nessun timore, nessuna incertezza di fronte a questo bellissimo rondò con questo ritmo così squisitamente polacco. E in quell'anno sembrava che dovesse immediatamente esplodere il fenomeno Pollini anche in territorio discografico, così come nelle sale da concerti che moltiplicano gli inviti, ovviamente, al vincitore del concorso pianistico più importante del mondo. Ma cominciano invece i dubbi. Per esempio, la vicenda discografica, iniziata con una registrazione ancora oggi considerata come di riferimento, fra le migliori, fra le più ammirate, del concerto in mi minore di Chopin, realizzata a Londra con la direzione di Paul Kletsky. Subito dopo si mette in cantiere la realizzazione di un disco con le due raccolte di studi, l'Opera 10 e l'Opera 25, che però naufraga proprio per la mancata liberatoria di Pollini a questo disco. All'ultimo momento il disco è pronto e rende soddisfatti tutti i produttori, ma l'interprete ritira la firma e il disco non uscirà altro che nel 2011, quindi 50 anni dopo, per la casa Testament, e che ci documenta questa prima crisi, potremmo dire, di Pollini di fronte ai microfoni di una studio di registrazione, e anche quella che è stata poi l'avvio di un divorzio con la casa discografica in questione, cioè la His Master's Voice, ovvero la EMI di Londra, che decide poi, in seguito a un secondo fallimento discografico causato da una pretesa da parte di Pollini di avere un certo accordatore che smonta il pianoforte della EMI in mille pezzi e lavora su questo pianoforte fino a modificare anche l'acustica della sala di registrazione, rendendo la registrazione stessa poi impraticabile, inutilizzabile. Pollini si era recato subito dopo la vittoria del concorso Chopin di Varsavia a lezione da Arturo Benedetti Michelangeli, e Arturo Benedetti Michelangeli gli aveva passato, per così dire, la sua maniacale perfezione riguardante la cordatura e la meccanica e la preparazione dello strumento, e anche il suo accordatore personale che si era portato a Londra in occasione di questa registrazione discografica. Ma l'eccesso, diciamo, michelangiolesco di perfezione lo portò poi a infrangersi su uno scoglio, potremmo dire, più grande di lui, cioè quelli che sono poi le liturgie e le necessità di una casa discografica, che certamente non può aspettare i tempi e le fissazioni, potremmo dire, anche di perfezionismo riguardanti lo strumento chiamato a registrare la musica in questione. Insomma, la EMI si ritira da Pollini, non è Pollini che si ritira da EMI. Lì si interrompe bruscamente e per circa 10 anni la vicenda discografica di Pollini, fino a quando passerà trionfalmente con la Deutsche Grammophon e inaugurerà questa vicenda che giunge fino ai giorni nostri, un catalogo formidabile di registrazioni gloriose, proprio con gli studi di Chopin, quegli studi negati a Londra che diventano una specie di pietra miliare dello stile di Pollini, di uno stile che nel frattempo è maturato attraverso appunto un'adesione ai linguaggi, alle poetiche della musica contemporanea, a un rigore intellettuale che lo contraddistinguerà per sempre da quel momento in poi, e che sono sensibilmente diversi da quegli studi che aveva registrato nel 1960 e mai pubblicato. E a questo proposito vi propongo proprio uno studio dell'Opera 10 nella doppia esecuzione, quella del 60 e quella del 1972. Quindi il disco della EMI, mai pubblicato, e quello della Deutsche Grammophon. È il settimo studio dell'Opera 10 in Do maggiore. A voi anche il giudizio, mettendo a confronto queste due esecuzioni. La cura del suono della prima esecuzione, quella diciamo anche segno della tradizione, della nobile tradizione chopiniana, rivista certamente con l'energia e la brillantezza, la clarté di un giovanotto, cede il posto invece a una visione nella seconda esecuzione ben più dimostrativa di una preciso abbandonare i segni e i legami con quella tradizione per inaugurare uno Chopin che è meno ammorbidito nel suono e soprattutto meno ammorbidito nell'estasi del canto, e diventa invece quasi crudelmente, si potrebbe dire, rigoroso e intellettualistico e appunto dimostrativo. Questo è il Pollini che conosciamo, il Pollini che si poteva amare o non amare, il Pollini che comunque è sempre stato di una coerenza formidabile con se stesso e che si trovava certamente a suo perfetto agio con certi autori e meno con altri, forse, per quanto abbia per tutta la vita mantenuto il culto della musica di Chopin e lo abbia rivisitato continuamente. così come ha mantenuto per tutta la vita il culto della musica di Beethoven, con cui abbiamo esordito in questa trasmissione quella marcia funebre dall'opera 26, quel segnale, diciamo, della morte di un eroe. Marcia funebre sulla morte di un eroe, e insomma, in qualche modo è davvero morto un eroe in questi giorni per la musica del nostro tempo. E fu un eroe nel difendere questa musica, nel tenacemente proporla a fianco dei grandi classici, quando si trovavano nei suoi programmi Stockhausen insieme a Beethoven, si trovava Luigi Nono insieme per esempio a Chopin, che ne so io, Boulez a confronto con Debussy. La seconda sonata di Boulez è certamente uno dei vertici di questa militanza, di questo apostolato che Pollini non ha mai dimesso rispetto alla musica contemporanea, quella musica contemporanea in cui egli credeva, con tante esclusioni che a mio avviso non sono nemmeno tanto giustificate, ma certamente con vertici di realizzazione assoluti come quello che sto per farvi ascoltare, cioè i due concerti per pianoforte e orchestra di Bartok, registrati con la Chicago Symphony Orchestra e Claudio Abbado, e ne sentiamo il finale del secondo. Il secondo concerto, Allegro molto, che davvero è una delle esecuzioni più sbalorditive, più straordinariamente lucide ed efficaci che si possano immaginare di questa musica meravigliosa, ma anche complicatissima da restituire. Claudio Abbado, Chicago Symphony Orchestra, Maurizio Pollini. Secondo concerto di Bartok, il finale. Il finale del secondo concerto per pianoforte e orchestra di Béla Bartók con Maurizio Pollini, che oggi celebriamo in occasione della sua scomparsa, con Claudio Abbado, il grande amico, il grande partner, il grande complice di tante realizzazioni. Basta ricordare che hanno registrato i concerti di Beethoven, i concerti di Brahms, il concerto di Schumann, il concerto di Schoenberg e altri che ora non mi vengono in mente, ma è stato davvero il compagno di strada Claudio Abbado per Maurizio Pollini, un duo caratterizzato da un'amicizia innanzitutto, da un'intesa e da una comunanza di vedute. Però a dimostrazione, se volete anche un po' tendenzioso in questo caso, accetto questo aggettivo, di quanto l'intelletto in Pollini finisse poi per prevalere su altro tipo di ragioni, che potevano essere per esempio le ragioni del cuore, per andare un pochino più sul sentimentale, oppure le ragioni dei sensi, come in quel nel caso che stiamo per ascoltare, cioè di un rifiuto anche di una sensualità che la musica proclama, che la musica esige, che la musica postula in certi casi, ed è questo appunto il caso Il Joyeuse di Claude Debussy, che è una musica tra le più sensuali, le più eccitate, le più orgiastiche, si potrebbe addirittura dire, in cui l'esaltazione corporea dei sensi viene celebrata in una musica davvero di festa dei sensi. Questo Voyage embarquement a Citerre, in barco verso Citerre, verso l'isola dell'amore, quell'Île Joyeuse allusa nel titolo, che nasce da dal tramite che Verlaine ha significato per Debussy nell'arrivare alla scoperta di Watteau e di quelle fêtes galantes settecentesche, di quei piaceri minuti, di quelle sussurrate delizie notturne, malinconiche. Votre âme est un paysage choisi, où vont dans son masque de bergamasque. E i versi celebri appunto di Verlaine, che sono l'innesco dell'arte di Debussy. Ora, come fa Pollini in questa Île Joyeuse, eseguita con una lucentezza, con una precisione, con una trasparenza impressionanti, certamente ammirevoli, ma in cui manca il regno dei sensi. È negato a questa musica il regno dei sensi, e alla fine ce ne sentiamo un po' privati, oggettivamente un po' privati, se non proprio deprivati. Ascoltiamola questa interpretazione, per certi aspetti formidabilmente ammirevole, per certi aspetti invece altrettanto discutibile.
Thank you.
joyeuse nella radiografia di Maurizio Pollini, esaltante dal punto di vista della tecnica, della trasparenza, ripeto, dell'esecuzione, ma forse questa astensione, questa castità eccessiva e questo primato dell'intelletto sulla carne probabilmente non era esattamente auspicabile. E questo succedeva anche altrove, succedeva anche quando appunto lasciarsi andare un po', ecco, alla bellezza del canto e alla bellezza del suono, alla bellezza fisica del suono, a cercare il suono più bello possibile, non era certamente il primo degli obiettivi di questo rigorosissimo intellettuale della musica. E per congedarci da lui non possiamo che tornare sull'autore con cui abbiamo iniziato, cioè Beethoven, che ha significato per Maurizio Pollini non soltanto quella pietra miliare della storia della musica che tutti sappiamo, ma anche un profeta di quel Novecento da lui tanto amato. Anche questa è un'interpretazione che ha avuto, per carità, tanti, tanti seguaci. Non lo so quanto sia giusto vedere nelle ultime sonate di Beethoven la profezia della seconda scuola di Vienna, proprio perché non è con le profezie che si fa la storia della musica. Beethoven al suo tempo ha immaginato un mondo, non necessariamente quel mondo, però ecco. E vorrei che ci condividassimo con infinito rimpianto da Maurizio Pollini e anche dalle sue responsabilità con questa arioso dolente della sonata opera 110, Klage und der Gesang, e con la resurrezione che la fuga meravigliosa rappresenta in questa sonata, dopo che le avversità sembrano averci abbattuto, schiacciato la tenacia della fede, della speranza nell'uomo e nelle proprie risorse, ci fa risorgere, ci fa risalire e ci fa trionfare attraverso la grandezza, in questo caso intellettuale ma anche sentimentale, della musica. Una delle pagine più alte che l'umanità abbia saputo concepire. E allora dalla sonata opera 110 gli ultimi due momenti, i due tempi, arioso dolente e la grande fuga. A tutti voi un saluto da Alberto Battisti, da Giovanni Mori, che pazientemente ci ha seguito in cabina di regia in questo ricordo di un indimenticabile Maurizio Pollini.
Abbiamo trasmesso Parliamo di musica, antologia personale di varietà, novità, interpreti e umanità varia a cura di Alberto Battisti.